Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS, nel quale parliamo di sport, perché all'inizio delle Olimpiadi ci interrogavamo sul dopo Usain Bolt e Michael Phelps. Ebbene, proprio gli atleti chiamati a raccoglierne l'eredità e a diventare i personaggi da copertina di Tokyo 2020 hanno deluso. Una questione che accomuna alcune grandi personalità dello sport mondiale, tutte probabilmente tradite anche dall'eccesso di aspettative. Parliamo di Novak Djokovic, numero uno del tennis mondiale, che si era presentato ai giochi da grande favorito e con l'obiettivo di mettere un altro tassello verso il cosiddetto Golden Slam, cioè la conquista dei quattro major stagionali oltre all'oro olimpico, un traguardo mai conseguito da un tennista uomo e riuscito solo a Steffi Graf tra le donne nel 1988. Invece, dopo aver vinto Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, Djokovic è stato battuto nella semifinale del singolare dal tedesco Sascha Zverev, match nel quale tra l'altro era in vantaggio di un set e un break. E poi ha perso anche la finalina per il bronzo contro lo spagnolo Carreño Busta. Dopodiché Djokovic si è ritirato prima della finalina del doppio misto, adducendo come motivazione un infortunio alla spalla. Il serbo, che non ha mai vinto l'oro olimpico, può ancora puntare al grande slam in caso di successo agli US Open e otterrebbe comunque un risultato clamoroso, riuscito per l'ultima volta a Rod Laver nel lontano 1969, ma la delusione per il mancato oro olimpico potrebbe comunque condizionarlo a New York. Un altro personaggio che non ha rispettato le attese è la ginnasta statunitense Simone Biles, che oltre a puntare all'oro individuale e di squadra, era chiamata a raccogliere anche l'eredità di Phelps come simbolo dei giochi e dello sport americano. Ebbene, Simone Biles si è ritirata, dopodiché ha spiegato di aver rinunciato al concorso a squadre e a quello individuale non per un problema fisico, ma perché incapace di reggere le pressioni. Simone Biles ha dichiarato di avere dei demoni in testa, una vicenda paragonabile a quella di Naomi Osaka, la giapponese numero 2 del tennis mondiale, che due mesi fa ha rinunciato al Roland Garros e poi ha saltato Wimbledon per lo stesso motivo, e che a Tokyo, dove è stata l'ultima tedofora, l'atleta che ha acceso il braciere olimpico, ha deluso a sua volta le aspettative, battuta prematuramente nel torneo di tennis femminile. Ebbene, abbiamo chiesto di tracciare un parallelo tra la vicenda Biles e quella Osaka ad un giornalista, Luca Pelosi, autore del libro Olimpiche, storie immortali in cinque cerchi, che sta curando una serie di podcast su Tokyo 2020, chiedendogli inizialmente di spiegarci quali siano i punti in comune e quelli che invece non rendono possibile un paragone tra Simone Biles e Naomi Osaka.
Allora, non mancano sicuramente i punti di contatto tra le due vicende, quelle di Simone Biles e Naomi Osaka, ce ne sono secondo me almeno due che riguardano da un lato un po' il percorso di infanzia e adolescenza delle due ragazze, che hanno avuto entrambe molti, molti problemi. La Simone Biles aveva una situazione familiare molto molto difficile, è stata salvata effettivamente da un allenatore che si accorse della sua dote, delle sue doti fisiche, e ciò le ha consentito di uscire da una situazione molto brutta, che peraltro però ancora continua, perché da poco ad esempio il fratello è stato arrestato, lei ha avuto anche una madre con molti problemi, e anche Naomi Osaka, che è una che non è stata mai fondamentalmente accettata dal Giappone per una realtà molto particolare che c'è in Giappone, lei che addirittura le è stato dato il nome della madre, Osaka, che aveva lei che ha un padre haitiano, per provare a facilitare il suo inserimento in Giappone, ma da piccolissima si è andata in America e non parla neanche una parola di giapponese, ed è stata accettata un po' a fatica nel suo ruolo di ultima tedofora di questa Olimpiade, per poi essere subito rifiutata di nuovo nel momento in cui è stata eliminata e quindi non si è dimostrata in grado di portare al Giappone una medaglia che era molto attesa. E che è una cosa che accomuna anche Simone Biles, perché Simone Biles, tra l'altro, oltre che essere stata una ginnasta che ha stupito il mondo a Rio, e poi dopo è stata anche quella che si è caricata un peso molto grosso sulle spalle, scoperchiando il caso degli abusi sessuali dell'allenatore della squadra nazionale di ginnastica, lei era il nome più importante, è il nome più importante, ma si è scoperto che non è una cosa che era successa solamente a lei, ma proprio a tantissime altre ginnaste. Il che da un lato sicuramente no, le avrà fatto sicuramente bene, le avrà tolto dei pesi, però secondo me da alcuni piccoli dettagli si capisce che anche il suo rapporto con la federazione di ginnastica americana non sia stato sempre sereno, un po' come quello di Naomi Osaka con il Giappone. L'abbiamo visto anche negli ultimi giorni con alcuni ritardi di comunicazione da parte della federazione di ginnastica, anche quando c'era da magari mandare dei messaggi un po' di incoraggiamento a Simone Biles, per cui diciamo rapporti controversi con i rispettivi paesi e anche situazioni di infanzia e di adolescenza molto difficili sono cose che le accomunano. Dopodiché i due percorsi sono stati anche un po' diversi, nel senso che Naomi Osaka, chi segue il tennis sa che già da tempo esprime delle difficoltà, che si rifiuta di fare interviste, aveva rinunciato a Wimbledon e aveva anche detto in maniera abbastanza chiara di combattere con quelli che Simone Biles chiama i propri demoni, no? Che secondo me sono un po' diversi. Io ho visto l'errore che ha fatto Simone Biles al corpo libero nella prima giornata di gare e forse è stata un'impressione mia, la sua espressione lì mi ha fatto subito pensare che ci fosse qualcosa che, di grosso che non andava, come se lei si fosse stupita e non avesse accettato proprio sul momento di non essere più perfetta, come era stata a Rio de Janeiro, come era stata anche dopo, per quanto per un paio d'anni, un anno e mezzo si era fermata. E quindi credo che ci siano, in questo siano le differenze, cioè Naomi Osaka secondo me si porta dietro qualcosa di grosso da tempo e ha avuto grossi problemi proprio anche nel relazionarsi con il mondo del tennis e nel relazionarsi con il Giappone. Io credo che invece il peso di quello che è successo a Simone Biles in questi anni, con quell'errore fatto, le abbia fatto scattare qualcosa di improvviso, come se lei non accettasse appunto di non essere più perfetta. Tant'è che poi dopo, continuando a sbagliare anche nella prova a squadre, è stata lei stessa a tirarsi indietro, a chiamarsi fuori, e il che le ha portato, e qui torniamo ai punti in comune, anche qui grosse critiche da parte degli Stati Uniti, perché è stata vista un po' come il capitano che abbandona la nave, e infatti gli Stati Uniti non hanno preso l'oro ma hanno preso l'argento. Per cui insomma secondo me questi sono i punti in comune e i punti che differenziano le due, che sono due casi eclatanti di situazioni che però tra gli sportivi evidentemente sono molto molto più comuni di quello che pensiamo. Leggevo negli scorsi giorni che, e in effetti non ci avevo mai pensato, io sono un divoratore di biografie di sportivi, e se voi prendete 10 biografie di sportivi, su almeno 7 di queste troverete la parola depressione. Questa è una statistica che forse avrei potuto anche fare da solo, non ci avevo mai pensato, però effettivamente è così.
Statistica che potrebbe far pensare che possa esserci un problema strutturale che chiama in causa anche i tempi in cui viviamo, il divismo, le attenzioni esasperate, ancora più esasperanti per gli atleti di primo piano durante un evento come le Olimpiadi, cui si aggiunge il fatto che in entrambi i casi parliamo di sport individuali, nei quali il peso delle aspettative non può neanche essere condiviso con i compagni di squadra. Ed ecco che da tutto ciò può discendere un problema ancora più evidente e comprensibile sotto certi aspetti. Quello che ne deriva però, Luca, sono domande non tanto sulle cause ma sulle conseguenze di questo vaso di Pandora aperto da Naomi Osaka, che lo ricordiamo ha rinunciato al Roland Garros e poi anche a Wimbledon, adducendo come motivazione il bisogno di preservare la sua salute mentale. Ora, la sua confessione ha sicuramente acceso i riflettori su una questione delicata e poco dibattuta e ne ha sdoganato la discussione, ma ti chiedo se secondo te sia anche possibile che abbia contribuito a ingigantirla. Prima ricordavi che Simone Biles ha parlato di demoni, quindi più di spettri, più di difficoltà. Stiamo parlando di una condizione di disagio davvero preoccupante con la quale confrontarsi, e quindi è un bene che anche degli atleti di caratura internazionale abbiano tirato fuori l'argomento, perché può tornare utile davvero per tutti. Quindi identificare questo problema può significare circoscriverlo e poterlo affrontare. Dall'altra però può creare un fenomeno di identificazione e di emulazione, magari fornire una scorciatoia, una scappatoia. Ecco, del resto, se Naomi Osaka ha rinunciato a Wimbledon e Biles a Tokyo, chiunque è legittimato ad affrontare il problema facendo un passo indietro e facendo sempre l'avvocato del diavolo. Non è esattamente questo ciò che distingue un campione da un grande atleta, cioè la capacità di gestire le difficoltà ed essere più forte anche dei demoni?
Allora, diciamo che non c'è una regola precisa, secondo me. Sicuramente sono tutte situazioni dove a un certo punto arriva qualcuno, come dire, no, che fa cadere una barriera, che rompe un tabù, per cui chissà per quanto tempo non se ne è parlato, alla fine invece gli atleti, qualcuno decide di parlarne anche durante la propria carriera, e allora qualcun altro, no, si sente, come dire, un po' più legittimato a farlo, per cui sicuramente il primo aspetto c'è, tant'è che negli ultimi anni perché se ne parla di più? Perché sono gli stessi atleti a parlarne di più, a mettere sul piatto, un po' anche perché è tutto molto più visibile, cioè sono tutti molto più sotto i riflettori, però ecco, se ne parla molto molto di più. In passato magari ecco, dovevano essere proprio casi evidenti, no? Restando nel tennis, no? Se pensiamo a Borg che smette a 25 anni, ma fino al giorno prima che smettesse non credo che nessuno avesse mai potuto immaginare che lui fosse arrivato a un livello di saturazione tale che poi lo ha portato a smettere è così giovane e al top della carriera, e invece alla fine si è capito che lui non ce la faceva proprio più, per cui e questo per rispondere alla seconda parte della tua domanda, credo che ogni caso sia in questo caso diverso, e che probabilmente anche noi dobbiamo un po' fermarci, perché poi dopo lì deve subentrare i professionisti, proprio che aiutano gli atleti, o comunque sia situazioni che loro devono andare a cercare per aiutarsi, e che io credo però possano venire anche dagli atleti stessi o da ex atleti stessi, perché proprio nei giorni prima delle Olimpiadi ho scoperto che Michael Phelps, che è un altro che c'è passato e che l'ha superata, perché tu dicevi, perché poi c'è anche chi la supera, nel nuoto Kate Campbell ha vinto l'argento, e Kate Campbell è una che a Rio era la migliore, era da due anni, era la finalista del mondo, e invece in finale, stiamo parlando di nuoto, arrivò sesta in maniera inspiegabile e smise con nuoto per due anni, e poi dopo invece è tornata alle competizioni, per cui c'è anche chi lo supera. Ti facevo il caso di Phelps, perché Phelps è uno che c'è passato, che è un atleta simbolo proprio del mondo dello sport, non solo del nuoto, è anche uno che dice cosa fa adesso nel suo post carriera, fa esattamente questo, sta lavorando a un progetto che vuole aiutare gli atleti non solo nel post carriera ma anche nel durante carriera per affrontare i propri demoni, sicuramente anche lui si sarà circondato di un team di professionisti, non credo che Phelps sia diventato il guru della psicologia degli atleti, però forse siamo anche di fronte ad un passo successivo dove sono proprio gli atleti stessi o gli ex atleti che si mettono in prima persona chi ci è passato, chi l'ha superato, per cercare. Phelps stesso ti dice che ci sta ancora combattendo per superare questo tipo di problemi, e potrebbe essere, chissà, magari una nuova strada. Poi probabilmente ci vorrà anche una riflessione non solo su quello che si fa durante le reti, su quello che si fa dopo quando smettono, ma anche su quello che c'è da fare prima, perché la mia impressione è che molti si ritrovino all'improvviso dentro un frullatore senza essere preparati per affrontarlo, e per cui probabilmente ci vorrà anche un discorso di formazione psicologica almeno importante quanto è quella tecnica nel percorso di inizio delle carriere di un atleta. Come impari la tecnica di nuotata a 10 anni, dovrai imparare anche, probabilmente, che se diventerai forte sarà inserita in un mondo che non è normale, perché obiettivamente. E questo riguarda tutti gli sport, perché il tennis forse è quello, siamo partiti da Naomi Osaka, quello più evidente, ma i calendari sono sempre più fitti, e quello che richiede lo sport a questi atleti è sempre più difficilmente sostenibile, secondo me.
Ricordiamo che stiamo parlando con il giornalista Luca Pelosi, autore del libro Olimpiche, storie immortali in cinque cerchi, e che in occasione dei giochi di Tokyo sta curando un podcast, Olimpiche Tokyo 2020, nel quale affronta quotidianamente tutti i temi dei giochi giapponesi. Luca, a questo punto, che tipo di paragone si può fare tra queste due vicende e quella di Novak Djokovic, che lì per lì può sembrare, almeno apparentemente, molto più legata semplicemente a un andamento, tra virgolette, solo sportivo, quindi senza che questo coinvolga altri aspetti della gestione della manifestazione da parte dell'atleta, che pure di pressioni deve essersene messe addosso parecchie, visto che puntava a vincere il primo oro della carriera nel tennis, e soprattutto a questo obiettivo del Golden Slam, che a livello maschile non era mai riuscito a nessuno e che invece ha perso in semifinale dopo essere stato avanti un set e un break contro Zverev. Quindi quanto il fallimento sportivo di Djokovic può essere paragonato alle vicende Osaka e Biles di cui abbiamo parlato prima?
Allora, cerco di andare in ordine. La vicenda di Djokovic secondo me invece va ricondotta proprio a quella che è la magia delle Olimpiadi, dove c'è evidentemente qualche cosa di diverso rispetto a tutto ciò che accade nel mondo dello sport, anche nelle pressioni che subiscono gli atleti nei momenti importanti. Io sono sempre convinto che chi è abituato a fare la finale mondiali, quando fa una finale olimpica, comunque si ritrova qualche cosa di diverso che può incidere. E io credo che su Djokovic, che quest'anno è vero che è stato il numero uno al mondo, però a livello, come dire, di reazioni psicologiche è sembrato un po' diverso da come eravamo abituati a vederlo. L'abbiamo visto spesso molto rabbioso in alcune partite, quasi sempre vinte, perché è indiscusso numero uno, come gli ha riconosciuto anche Zverev, no? Quasi dispiaciuto di averlo battuto. Però io più che altro ho pensato a due situazioni, guarda, una anche di sport di squadra, ho pensato a Sergei Bubka, che era uno che era stato per 15 anni l'indiscusso numero uno del salto con l'asta, ma alle Olimpiadi ha vinto una sola volta e solo all'ultimo tentativo nel salto con l'asta, per cercare di vincere a Seul, ma nell'84 c'era il boicottaggio, lui non c'era, a Barcellona non si è qualificato neanche per la finale. Ad Atlanta ha sbagliato tutti e tre i tentativi e a Sydney è arrivato credo 15°, era già abbastanza anziano, ma comunque ha continuato per provare a risolvere questo suo problema con le Olimpiadi. Oppure ho pensato anche alla nazionale italiana di pallavolo allenata da Giulio Velasco, che per almeno 10 anni ha dominato il mondo, ma alle Olimpiadi non l'ha mai vinta, e questo è un cruccio che ci portiamo dietro.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.